Benvenuti nel nuovo podcast di MOAS. In questa edizione del nostro podcast approfondiremo la situazione nello Yemen, discutendo le conseguenze causate dal protrarsi del conflitto nel paese sulla sua società e sulla sua popolazione, oltre a evidenziare le urgenti necessità umanitarie della popolazione yemenita, così come i loro sforzi per ricostruire il loro paese e superare le difficoltà che stanno affrontando. Per fare ciò, abbiamo intervistato Laura Silvia Battaglia, giornalista che vive tra Italia e Yemen. Ha lavorato nelle zone di conflitto del Medio Oriente dal 2007 e ha fatto da corrispondente da contesti difficili su criminalità, questioni relative ai diritti umani, traffico, terrorismo e commercio di armi. Le abbiamo posto alcune domande partendo dal suo legame con lo Yemen fino alle sfide e alle potenzialità di questo paese. Per cominciare, qual è il tuo legame con lo Yemen e da quanto tempo ti concentri su questo paese?
Il mio legame con lo Yemen è lungo nel tempo e intenso. Mi sono trasferita in questo paese nel 2012, dopo la rivoluzione del 2011, che comunque già osservavo e studiavo come giornalista, avendo in realtà seguito sul campo tutte le altre rivoluzioni, compresa poi quella che diventò la guerra in Libia, dove sono stata per 2 mesi durante la guerra. In realtà la destinazione iniziale per quanto riguarda lo Yemen non fu di natura professionale, ma di studio. Mi recai nel 2012 proprio perché desideravo approfondire la conoscenza della lingua araba e ottenere un certificato. E Sana'a era molto nota, come del resto Damasco, per essere una delle città del mondo, delle poche città del mondo, dove i docenti di alcune scuole erano eccezionali e era possibile, tra l'altro, parlare la lingua per strada ed essere compresi da chiunque. Quindi questo è stato il mio primo contatto con il paese, che poi è diventato altro, perché dallo studio poi si è passati al lavoro. E dal lavoro, dopo alcuni anni, si è passati alla famiglia, per cui ho messo su in Yemen famiglia, diciamo così.
Tu sei stata in Yemen prima e durante la guerra. Ci faresti una panoramica degli effetti del conflitto sul paese, sui suoi servizi essenziali e sulle persone, secondo la tua esperienza?
Devo dire che è abbastanza disperante recarsi in Yemen, come mi è successo per 3 volte durante la guerra, dopo averci vissuto e quindi avere vissuto il tempo in cui in Yemen la guerra non c'era, nonostante il periodo successivo alla rivoluzione sia stato certamente un periodo più complesso. Quello che è possibile vedere e al di là dei numeri, che sono impressionanti, cioè parliamo di una popolazione di 29 milioni, di cui 17 milioni hanno difficoltà all'accesso al cibo, di cui 8 milioni sono a rischio fame, e dove diciamo circa 16 milioni comunque vivono con acqua razionata, accesso alla sanità e a tutto quello che riguarda il settore della salute veramente limitatissimo, per non considerare i morti, che sono stati almeno 10.000, i feriti e almeno 2 milioni di persone che sono senza un riparo. Quello che si può notare certamente oggi in Yemen, quelli che sono gli effetti del conflitto, sono collegati al numero grande della popolazione che ha difficoltà, come dicevo, all'accesso ai beni essenziali. Però questo va visto in un contesto in cui questo paese era già un paese in cui, anche prima del conflitto e anche prima della rivoluzione del 2011, aveva delle enormi sacche di povertà, delle enormi sacche di malnutrizione. È importante ricordare che, per esempio, l'accesso all'elettricità è sempre stato fortemente razionato, cioè la vita a Sana'a è una vita in cui ci si sveglia al mattino presto, alle 5, perché c'è il sole, ma quando il sole va via nel pomeriggio è raro avere elettricità, che vuol dire tante cose. Vuol dire non solo vivere senza l'elettricità in casa, ma vuol dire non poter usare un frigo, non poter ricaricare i cellulari, quindi tutto il mercato che consente di poter comprare dei generatori è stato sempre particolarmente attivo in Yemen. E se pensiamo che già questo servizio essenziale è un servizio che non era erogabile nemmeno nelle città più grandi, nemmeno nella capitale, figuriamoci nei villaggi. Ecco, quindi si partiva da una condizione di povertà, perché questo era che ovviamente la guerra non ha fatto altro che peggiorare.
Approfondiamo ora la combinazione di guerra e Covid-19 in un paese come lo Yemen. Ci sono state nuove sfide da affrontare per il paese e per la popolazione. Quali sono i potenziali sviluppi della situazione quest'anno?
La popolazione yemenita, come in molti paesi poveri, è estremamente resiliente, come si dice, ma è resiliente perché vive una vita estremamente semplice. Ora, se teniamo presente che in questo paese già, ripeto, prima della guerra erano presenti delle epidemie che sono aumentate, sono diventate esponenziali durante il conflitto. Pensiamo al colera che ha fatto circa 3.000 morti e più di 1 milione, quasi 2, di infetti, la difterite e molte altre febbri, perché comunque anche la malaria o altre febbri sono diffuse in questo paese. Immaginiamo che l'arrivo del Covid è stato di fatto la ciliegina sulla torta, e per cui quello che è successo con la diffusione del Covid è stata un'iniziale presa sotto gamba, possiamo dire, della malattia. Inizialmente, tra l'altro, una parte della popolazione seguiva dei predicatori che dicevano che era una malattia occidentale, che era una malattia che mostrava le falle nei sistemi sanitari in paesi come la Cina oppure nei paesi capitalisti. Ma quando il Covid è comparso per la prima volta, e parliamo in parte di Aden, ma anche di Sana'a, diciamo inizialmente diventava indistinguibile da altre febbri. Quando però ci si è resi conto che chi stava a contatto con persone infette moriva con grande velocità, parliamo soprattutto di uomini intorno ai 40 anni o anche un po' più giovani. Questo ha allarmato una certa parte della popolazione, e quindi, nonostante tra l'altro non siano state diffuse delle notizie trasparenti sul numero di morti, inizialmente il primo morto nel nord dello Yemen è stato detto che era un somalo, come se appunto la malattia viene portata dall'esterno, dagli stranieri e dai neri. Comunque sia, tutto questo è stato particolarmente comunque grave, perché l'epidemia si è molto molto diffusa. E quello che è successo, devo dire, è importante sottolinearlo, è stato soprattutto un aggravamento della psicologia, intendo in negativo, degli yemeniti, nel senso che molte situazioni che si sono verificate negli ospedali erano quelle in cui erano gli stessi medici che fuggivano di fronte ai pazienti ammalati, perché non avevano assolutamente alcuna possibilità di contrastare il Covid. A stento ci sono i guanti, a stento ci sono le mascherine. E dunque, poi, dopo una fase successiva di 2 o 3 mesi in cui è stato possibile riorganizzarsi, aprire fabbriche di mascherine, eccetera, è stato deciso in qualche modo di contrastare il Covid e cercare di dire alla popolazione che si stava facendo il possibile. Tuttavia, oggi Yemen si muore di mille altre cose. E si muore purtroppo anche di Covid, spesso senza riuscire nemmeno a distinguerlo.
Come sappiamo, la malnutrizione è una delle peggiori conseguenze della guerra e una situazione piuttosto critica per lo Yemen. Puoi dirci di più su questo drammatico problema che colpisce gran parte della popolazione yemenita e in quali modi, se c'è qualcuno che è più colpito?
La malnutrizione è sicuramente una delle piaghe più grandi in questa crisi umanitaria in Yemen, per la quantità, ma anche per le caratteristiche stesse della malnutrizione. Colpisce bambini che vivono non soltanto nei villaggi ma anche nelle città ed è determinata da tutta una serie di fattori. È importante dire che però è soprattutto diffusa in alcune aree del paese che sono già depresse da tanti anni, in particolar modo il governatorato di Hadjia, che è un governatorato tra Sanaa e Sada, e che è una zona rurale, ma rurale montagnosa, dove ci sono villaggi sparsi molto lontani l'uno dall'altro, per cui durante la guerra, una delle problematiche principali è la mancanza di gasolio per potersi rifornire. Molte donne sono rimaste totalmente isolate durante la loro gravidanza, in estrema difficoltà, con ovviamente difficoltà economiche notevoli e con enormi difficoltà, per esempio, anche nel caso di parti complicati, di andare a cercare un posto dove partorire che potesse dare loro la sicurezza. E questo perché banalmente non ci si poteva muovere, non si avevano i soldi per comprare il gasolio e riempire l'auto. E questo è un discorso che riguarda anche quei casi in cui i bambini nati sono cresciuti particolarmente sottopeso e dunque anche lì si arrivava molto tardi negli ospedali che fornivano determinati servizi e quando si arrivava si moriva. Posso dire che io stessa sono stata testimone di un episodio del genere, era l'inizio del 2016 ed era avvenuto questo episodio in cui un bambino mi è morto proprio davanti all'interno di questo reparto di malnutrizione dell'ospedale di Hodeida, dove arrivavano moltissime persone dalla provincia e dalla provincia rurale più profonda, proprio da Hadjia. Questo discorso è un discorso molto grave, che sicuramente è quello che impressiona di più rispetto a questo conflitto, ma non bisogna dimenticare che ci sono anche delle ragioni culturali che non vengono mai citate, cioè il fatto, per esempio, che in queste famiglie di Hadjia le donne anche durante la gravidanza si privano del cibo essenziale, ma questo accadeva anche ai tempi precedenti alla guerra, davano da mangiare agli uomini in forze, adulti, agli uomini anziani per una questione di rispetto, per una questione di genere, anche perché l'uomo in teoria provvede alla famiglia e restavano per ultime perché poi davano da mangiare anche i bambini. Quindi questo accadeva anche quando erano incinte. Dunque, se sommiamo questi aspetti culturali ed altri aspetti che sono invece collegati alla crisi economica che è portata dalla guerra e anche dall'accesso al cibo, ci rendiamo conto che in quantità e qualità questo problema è diventato un dramma vero.
Per affrontare ora un tema più promettente, che dire della popolazione yemenita locale? Qual è il loro potenziale e cosa stanno facendo in particolare per affrontare la loro drammatica situazione?
La popolazione yemenita locale mantiene, come dicevo anche prima, una grande capacità di resistenza a tutta una serie di fattori, ma in particolar modo cerca di reagire nel suo piccolo, cioè lì dove è possibile. La maggior parte delle storie che vengono raccontate durante questo conflitto riguardano proprio la malnutrizione, riguardano gli ospedali, le bombe, eccetera, ma è molto più difficile invece riuscire a raccontare la storia di civili che in qualche modo resistono. Ce ne sono tanti che, nonostante la guerra, fanno una serie di cose che sopperiscono alle mancanze dei governi oppure alle difficoltà e lo fanno senza alcun aiuto, cioè senza nemmeno alcun aiuto internazionale o di ONG. Si tratta di persone che lavorano nel mondo della società civile, che sono educatori, sono insegnanti, sono giornalisti, sono artisti, per cui nonostante tutto possiamo riuscire a incontrare, a conoscere, per esempio, insegnanti di musica che erano stati orchestrali dell'orchestra yemenita negli anni 70, che aprono quasi segretamente delle classi di violino, di musica per trasferire ancora qualcosa di questa bellezza, di questi insegnamenti ai giovani che lo volessero. Troviamo degli insegnanti che cercano di salvare dei bambini potenzialmente morti perché devono attraversare una strada dove i cecchini sparano spesso a Taiz, nella città di Taiz, che aprono una scuola lì in prossimità per fare in modo che i bambini vadano a scuola e non debbano attraversare la front line. Ci sono persone che sostituiscono a volte, come accade Aden, alle autorità delle stazioni di polizia per raccogliere le denunce di civili che denunciano l'esistenza di squadroni che nella notte rapiscono persone e le taglieggiano le famiglie e vogliono dei riscatti, una situazione molto simile a quella che accadeva a Baghdad nel 2006. Ci sono persone della società civile, soprattutto donne, che si sono rimboccate le maniche perché i loro uomini sono al fronte e hanno iniziato a fare tante cose. Ci sono donne meccanico, donne elettriciste, donne idraulico, e spesso queste storie non vengono raccontate. È anche un segno che, come sappiamo, questo è accaduto anche in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Le guerre possono essere anche un buon viatico per il women empowerment, nello stesso tempo in cui comunque in molte situazioni le donne vengono messe in grande difficoltà.
E ora per concludere parliamo di un tema particolare. Il territorio yemenita è caratterizzato da un grande patrimonio artistico e culturale. Quali sono le sue particolarità e quali sono le sfide per la sua preservazione?
Il territorio yemenita ha questa caratteristica che, tra l'altro, venne bene avvertita negli anni 70 da un nostro noto, famoso poeta, intellettuale, regista, che era Pierpaolo Pasolini, cioè la natura e il paesaggio architettonico in Yemen sono perfettamente integrati. Le particolarità di questa realtà è il fatto esattamente che proprio l'integrazione di questi due elementi rendono lo Yemen un paese fascinosissimo, bellissimo, totalmente imparagonabile per bellezza a quasi tutti gli altri paesi del Medio Oriente, senza ombra di dubbio. È anche tra l'altro un incrocio interessantissimo tra culture del Corno d'Africa, dell'India e dell'area indo-iranica, diciamo così, ma anche il cuore dell'arabità nella sua forma più pura. E dunque la bellezza di questo paesaggio e della capacità degli uomini di costruire delle architetture veramente speciali e già estremamente sofisticate diversi millenni fa lo rende un luogo da osservare, da salvare e da soprattutto averne cura. Ecco che l'UNESCO già negli anni 80 stabilì che diversi luoghi dello Yemen diventassero patrimonio, tra cui ovviamente la capitale Sana'a, ma ce ne sono molti altri che possiamo citare. La problematica principale relativa alla guerra è che molte di queste architetture sono state oggetto di bombardamenti, questo in particolar modo nella zona del nord, nella città di Sada, che è tradizionalmente, diciamo, la città roccaforte degli Houthi del nord, che sono stati bombardati più volte dai sauditi. Ma stessa cosa accaduta a Sana'a, dove anche in città, nella città vecchia, sono crollati due palazzi, tra l'altro con diversi feriti a causa di due bombe rimaste inesplose, ma che comunque sono cadute sulla città. E la stessa cosa possiamo dire di musei e anche di ponti, di altre antichissimi, di altre strutture di questo genere. A ciò si aggiunga l'incuria dovuta in parte alla mancanza di fondi, in parte alla incuria culturale, nel senso che lì dove le milizie hanno banco, e questo accade a Sana'a, ma anche accade per esempio in Adramuz e in altre zone del paese, preferiscono non occuparsi di tutto questo A volte lo fanno anche per dimostrare che è la guerra la causa di questo, ma in realtà è anche l'incuria di questi nuovi, diciamo così, governanti. Per cui chiaramente il rischio è che palazzi di questo genere si sgretolino a causa di diverse motivazioni, non ultimo, tra l'altro, il cambiamento climatico che ha portato nel paese, soprattutto nei mesi di agosto e di settembre, delle alluvioni molto consistenti. Ecco, quello che si sta facendo lì dove è possibile, l'UNESCO sta mettendo a sistema dei meccanismi di sostegno nelle case, per esempio la città vecchia di Sanaa, che sono ancora abitate e che sono state colpite, per esempio, dalle alluvioni, ma non è riuscita a farlo per tutte le altre che non sono abitate e non è riuscita a farlo per altri luoghi dello Yemen. Ci sono moltissime motivazioni, tante di queste sono legate a difficoltà di accesso anche di delegazioni internazionali all'interno del paese, sia durante la guerra, sia a causa del Covid che ha rallentato tutto questo in modo esponenziale. Ecco, quello che c'è bisogno è che lo Yemen venga protetto e che i suoi beni architettonici vengano protetti, ovviamente non secondariamente alla protezione dei beni architettonici va invece protetta per prima la sua splendida popolazione.
Siamo molto grati a Laura Silvia Battaglia per i suoi incredibili approfondimenti sulla difficile situazione in Yemen e per le prospettive della popolazione yemenita e per averci fornito una visione alternativa rispetto a ciò che spesso vediamo nei media. La situazione umanitaria nello Yemen continua a essere una delle principali priorità delle operazioni di MOAS. Attraverso la collaborazione con i nostri partner, MOAS lavora duramente per alleviare le sofferenze della popolazione nello Yemen, attraverso le nostre spedizioni di aiuti nutrizionali e forniture mediche nel paese. Se sei interessato alle attività MOAS e a quelle dei nostri partner, seguici sui social, iscriviti alla nostra newsletter e condividi i nostri contenuti. Puoi scriverci a info@moas.eu e per supportare le nostre operazioni dona su www.moas.eu/donate.